È un bel pacchetto che è stato ampiamente ridicolizzato proprio dall'inconsistenza dei volumi che vengono e della qualità anche delle misure che vengono proposte. Diciamo che ci sono alcune misure che sono così ampiamente demagogiche, come può essere le misure che vengono fatte rispetto ad Equitalia, questa cosa che è stata sbandierata come preclusione alla possibilità di sequestrare la prima casa nel caso che uno abbia delle pendenze con il fisco. E poi ci sono una serie di misure che invece
fammi capire, scusa se ti interrompo, significa che in realtà non è vero che non possono pignorare la prima casa?
Ci sono una serie di limitazioni che dicono che se tu hai solo quella proprietà lì in cui vivi dentro, in cui abiti, non possono passare a via di fatto e quindi acquisirtela per regolare le pendenze che hai con il fisco, fatto salvo l'esclusione ovviamente delle ville e delle abitazioni di pregio che hanno una determinata categoria catastale. Però di fatto questo è un processo che bisognerà vedere come viene poi attuato nella pratica, no? Perché dobbiamo ancora capire che cosa prevede. Le misure che sono state disegnate prevedono dei decreti attuativi che richiederanno mesi, no? Per essere varati effettivamente. Alcuni mi pare che ci siano necessari una quarantina di decreti, spesso di concerto tra ministeri diversi, quindi prima che tutto questo si traduca in realtà passerà molto tempo. È più probabile invece che arrivino con una corsia privilegiata gli strumenti che mettono dei soldi a disposizione delle imprese, no? Degli imprenditori. Da questo punto di vista il pacchetto è molto più consistente, perché prevede praticamente un intervento per 5 miliardi della Cassa Depositi e Prestiti per garantire il credito alle piccole e medie imprese, quindi c'è un'attenzione particolare ovviamente al popolo delle partite IVA e a quelli che fanno piccola impresa in Italia, che sono sicuramente quelli investiti dalla restrizione del credito in modo più massiccio e radicale. E poi ci sono 3 miliardi che invece vengono stanziati per rendere cantierabili i cantieri, e lì dentro ovviamente può finire di tutto. Si presume che l'intervento principale sia diretto a finanziare l'Expo, che come sappiamo ha avuto varie vicissitudini, incertezze, e ovviamente si tratta di un business molto elevato su cui puntano molto per risolvere una serie di questioni che si sono andate accumulando in Lombardia dopo la gestione Formigoni e così via. E poi ci sono una serie di altre misure che potrebbero ad esempio tamponare alcune emergenze, no? A partire per esempio dalla fuga dei cervelli, per cui c'è un investimento sull'università che consentirà di stabilizzare 1500 professori ordinari e 1500 ricercatori, quindi cercando di sanare questa situazione di precarietà che spesso e volentieri ha comportato la fuga appunto dei ricercatori migliori verso soluzioni più soddisfacenti e lavori sicuramente meglio pagati all'estero.
Benissimo, ma per quello che riguarda invece una questione che interessa un po' tanti di noi, visto che il movimento Notav in qualche modo è uno dei soggetti politici protagonisti della scena piemontese, è la notizia che una parte dei fondi per far diventare immediatamente operative i vari cantieri che possono aprire subito, parlavi dell'Expo, ma pare che ci siano, mi pare, una serie di altre grandi opere, tutte significativamente in Lombardia, dalla Pedemontana ad altre, sarebbero invece sottratti dal finanziamento previsto per la Torino-Lione, sia pure momentaneamente. Che cosa significa da un punto di vista pratico? Dove prendono questi soldi e come li rimetteranno a posto per rendere cantierabile invece la Torino-Lione?
Io penso che la Torino-Lione sia, non conosco in specifico quali sono i tempi di intervento finanziario, credo che all'inizio non abbia bisogno di una grande massa di capitali, no, per cominciare i lavori, mentre invece poi questa massa diventerà sempre più elevata man mano che i lavori procedono e quindi le difficoltà dell'esecuzione dell'operazione si faranno più concrete e consistenti. Poi sappiamo che questi meccanismi prevedono il rialzo continuo, no, dei costi previsti, perché si incontrano sempre difficoltà nuove che non erano state programmate e quindi vengono poi usate strumentalmente per ottenere un incremento dei volumi di risorse disponibili. Quindi io penso che tutto sommato sia abbastanza fisiologico che un'opera come questa parte in sordina per poi cominciare a cubare nel corso del tempo in modo molto più pesante. Quindi da questo punto di vista credo che sia sostenibile, no, questo fatto qui che all'inizio si può partire con una dotazione di risorse minore per poi finanziarla anno per anno man mano che poi i lavori diventano più complicati. Sicuramente l'Expo è un'emergenza perché bisogna farlo entro il 2015 e se si è capito bene fino a un paio di mesi fa non era partito neanche un cantiere, neanche un lavoro di quelli consistenti, no? Quindi si tratta di tamponare un impegno che si sono presi tutti quanti che poi non hanno assolutamente provveduto a finanziare in modo adeguato.
Però questo significa che difficilmente entro il 2000, all'inizio del 2014 inizieranno i lavori per il tunnel di base a Susa, se i soldi momentaneamente sono partiti in direzione Milano?
Questo francamente non te lo so dire perché non ho approfondito la questione di come vengono distribuiti questi soldi sui cantieri. Sicuramente i tempi non sono rapidi perché appunto prevede il concerto di diversi ministeri che dovranno intervenire con i propri provvedimenti specifici, quindi questo decreto che è stato presentato come una concreta attuazione delle misure delineate dal governo richiederà parecchio tempo per essere attuato. E poi ci sono tutta una serie di cose che invece sono ancora in sospeso, dall'aumento dell'IVA previsto per gli inizi di luglio alle misure che presumibilmente venerdì il governo prenderà per togliere dalla legge Fornero quelle pochissime misure che servivano in qualche modo a contrastare la precarietà del lavoro, quindi verrà praticamente spazzato via tutta la parte tra virgolette positiva della legge Fornero in modo da ritornare alla situazione precedente con, da quello che è dato capire, 18 mesi di contratti acausali, cioè senza necessità di fornire una causale specifica per l'assunzione, l'accorciamento di nuovo dei tempi previsti tra un tempo determinato e quello successivo saranno riportati a 10-20 giorni come erano prima e quindi sostanzialmente si ritorna alla situazione precedente anche da questo punto di vista.
Quindi tendenzialmente cioè, fa molta retorica sul lavoro Letta, ma poi le misure sembra che sia solo un po' legate alla via fiscale, cioè al fatto di togliere soprattutto ai padroni e alle ditte più o meno una sorta di fiscalità nei confronti del lavoro e forse, come dicevi tu, dal punto di vista del cambiamento con fronte alla riforma Fornero è solo levare un tot di inasprimenti che la Fornero aveva in qualche modo, come dire, ratificato nella legge passata, ma insomma per il resto anche dal punto di vista più europeo, più internazionale, mi sembra che la questione del lavoro, a parte le chiacchiere, sia in una difficoltà estrema con le fabbriche che chiudono, con una recessione che si fa sentire nella pratica al di là delle chiacchiere davvero forte, ecco.
Sì, naturalmente ci sono tassi di disoccupazione giovanile a livelli paurosi pratica il governo sembra accogliere tutte le lamentele che Confindustria in questo ultimo anno ha avanzato, no, rispetto ai vincoli che la legge Fornero imponeva rispetto all'assunzione dei giovani. Poi c'è come sempre un fortissimo incentivo fiscale perché di fatto queste frasi che aveva sparato Berlusconi, sostanzialmente fare costare le assunzioni come se fossero assunzioni in nero, sta diventando realtà, no? Perché estenderanno su tutto il territorio nazionale le esenzioni fiscali e contributive che sono previste invece per le zone svantaggiate del sud. Quindi adesso vedremo che cosa verrà fuori nei decreti attuativi, però l'impressione è che ci sia un ulteriore regalo alle imprese rispetto alle assunzioni dei giovani, non più soltanto concentrati nelle zone svantaggiate, ma esteso su tutto il territorio nazionale.
Ecco, la scorsa settimana avevano annunciato anche delle misure per quello che riguarda rendere più facili gli appalti e meno stringente la normativa sulla sicurezza. È stato fatto qualcosa in questa direzione?
Sì, sembra che toglieranno alle imprese alcuni vincoli che hanno rispetto delle leggi, delle normative sulla sicurezza. Tant'è vero che la Confindustria ha già conteggiato un risparmio per le imprese di circa 450 milioni previste da questo decreto, che insieme ai 550 milioni che dovrebbero arrivare dall'abbattimento delle tariffe energetiche rappresenta una bella iniezione di liquidità al sistema delle imprese. Quindi da questo punto di vista, mentre non si parla assolutamente di abolire l'aumento dell'IVA, che invece farà salire i prezzi di tutti i generi di consumo, quindi trasferendo una maggiore imposizione indiretta sulle tasche di tutti i consumatori, l'impresa viene invece favorita in ogni modo da quelli che vengono spacciati come semplice semplificazione burocratica degli adempimenti e così via. Poi è anche vero che ci sono alcune normative che impongono soprattutto alla piccola impresa di rivolgersi a dei consulenti esterni che hanno un bel business nel predisporre dei moduli di certificazione burocratica di condizioni di sicurezza, che poi spesso e volentieri sono solo sulla carta, no? Quindi è solo carta che viene prodotta e che produce perdite di tempo, perdite di soldi ed aggravi, senza poi tradursi in un reale contenimento del livello del rischio sui posti di lavoro.
Senti Renato, passiamo più dall'Italia. Si è appena concluso il G8 in Irlanda, insomma le indicazioni sono state piuttosto chiare, c'è una sorta di ammissione di impotenza, nonostante insomma i grandi si spertichino per dire che c'è stato accordo sulla lotta all'evasione, ai paradisi fiscali, che anche l'ETA, l'autorità ha i conti a posto e non è una sorvegliata speciale, ma in realtà quelle 8 facce guardavano alle banche e non avevano molto altro da dire. Ecco, in questo caso cosa ne pensi, insomma, un commento tuo sul G8?
Io penso che ci siano, ovviamente la condizione di partenza è catastrofica, i dati di maggio sull'andamento dell'auto in Europa lo dimostra, è andato giù il mercato di un altro 6%, quindi non c'è il minimo segnale di inversione di tendenza rispetto alla ripresa economica. Il G8 comincia in qualche modo ad ammettere che non tutto funziona come dovrebbe, c'è la presa d'atto che le politiche di austerità non hanno funzionato nel rilanciare l'economia e non sono neanche servite a risanare le finanze, in alcuni casi le hanno peggiorate, e quindi c'è un comunicato in cui con toni molto paludati si sostiene che bisogna usare maggiore flessibilità nell'imporre politiche restrittive, politiche di sacrifici ad ogni singolo Stato, bisogna valutare caso per caso, quindi è già l'inizio di un ragionamento di autocritica, seppure molto molto prudente. Secondo me i due temi che stavano a cuore a chi si è riunito in Irlanda erano da una parte un prendere posizione rispetto alla massiccia evasione fiscale che sta erodendo i bilanci degli Stati. Il caso della Apple, ma anche delle altre multinazionali americane, è emblematico da questo punto di vista. Società che fanno valanghe di miliardi di dollari di utili riescono a spostare i propri centri di imposizione fiscale in paesi dove non pagano sostanzialmente nulla. E quindi questo alla lunga è una situazione insostenibile, no? Teniamo presente che il vecchio modello fordista era basato comunque sul fatto che le aziende contribuivano a finanziare il welfare che si andava costruendo a favore dei lavoratori, a favore della società nel suo complesso. Qui siamo passati all'estremo esattamente opposto, quindi non è pensabile che i sistemi di welfare possano reggere minimamente se continua questa pratica delle multinazionali di andare a pagare quanto vogliono, dove vogliono. E quindi da questo punto di vista il nodo dei paradisi fiscali è fondamentale da affrontare, no? Non è la prima volta che lo affrontano, è cominciato un intervento su questo a partire almeno dal dopo Lehman, dal 2009, dal vertice di Pittsburgh, e credo che sia una dinamica che è destinata a durare nel tempo, nel senso che se gli stati vogliono sopravvivere come entità statali, appunto, devono mettere una pezza a questo discorso qui, anche se è tutt'altro che semplice, perché naturalmente fatta la legge trovato l'inganno, quindi non è la predisposizione di regole a livello internazionale che posso dall'oggi al domani risolvere la situazione. Il secondo punto che stava a cuore al G8 è l'accordo di libero scambio tra l'America e l'Europa, che è stato sostanzialmente varato, cominceranno i negoziati l'8 di luglio, durerà almeno un paio d'anni, ma alla fine si arriverà a un ulteriore abbassamento di tutte le difese protezioniste che attualmente limitano l'interscambio attraverso i dazi e le tariffe doganali. Quindi da questo punto di vista, fatta salva l'eccezione francese che ha posto un veto rispetto alla produzione audiovisiva, io credo che con un po' di tempo e un po' di negoziati alla fine si andrà avanti e si arriverà a un accordo anche su quel fronte lì. Poi dal punto di vista di cosa comporti questo a livello economico, naturalmente le incognite sono le più vaste. Cameron ha parlato di 2 milioni di posti di lavoro che potrebbero arrivare attraverso una liberalizzazione degli scambi. Mi sembra una cifra di pura fantasia, è assolutamente impossibile andare a quantificare un effetto occupazionale di questo genere, però sicuramente la globalizzazione avanza anche dove finora erano rimaste degli ostacoli al libero scambio delle merci. Quindi da questo punto di vista hanno fatto un ulteriore passo in avanti sulla questione della flessibilità degli scambi e degli interscambi commerciali.